Buona giornata a tutti. Il Vangelo di questa domenica, la quindicesima del tempo ordinario, è un Vangelo conosciutissimo. È la parabola cosiddetta del buon samaritano, che meglio dovremmo dire del samaritano che soccorre un giudeo. Di fronte a questa affermazione oggi nessuno reagisce, perché abbiamo perso il contesto giudaico del Vangelo, per cui facilmente trasformiamo l'atteggiamento del samaritano in un atteggiamento morale. Per molti egli ha fatto semplicemente un gesto di carità. Immaginate invece un ebreo ortodosso appartenente a un insediamento in Cisgiordania che si prende cura di un palestinese ferito dall'esercito israeliano e lo porta in un ospedale, sfidando l'opinione corrente. Questa forse è una pallida idea di quello che Gesù vuole raccontare. Nello stesso tempo tutti proviamo un senso di disgusto nei confronti del sacerdote e del levita che fanno la figura dei cattivi. Eppure non è così, perché noi non conosciamo la scrittura e l'ambiente dove è nata. Siamo un po' superficiali, interpretiamo alla luce del nostro sentire. Per capire il brano di oggi, e mi soffermo soprattutto sulla parte iniziale, perché è quella che molto spesso si commenta meno, per capire il brano di oggi bisogna inserirlo nel contesto in cui viene narrato, un contesto che ci rivela tre momenti decisivi. Il primo, più o meno, è all'inizio del capitolo 10 di Luca. Dopo l'invio dei 12 senza frutto e dopo l'invio dei 72, Gesù dichiara la beatitudine degli apostoli perché, in quanto piccoli e insignificanti, sono più privilegiati dei dotti e dei sapienti. Da una parte Gesù loda il Padre che si rivela ai piccoli e dall'altra dichiara beati i piccoli che sanno vedere oltre. Dio non sta dalla parte dei sapienti e dei dotti che credono di vedere, mentre sono accecati dalla loro presunzione. Infatti, un dottore della legge, dice così il Vangelo di oggi, si alzò per metterlo alla prova, non certamente per incontrarlo o per capire. Il secondo punto è che il Vangelo di oggi inizia con un dottore della legge che chiede: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli dice: «Cosa sta scritto nella legge?» E costui risponde: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, le forze, la mente e il tuo prossimo come te stesso». Cioè, inizia con la discussione sul comandamento più grande, che qui non si trova al suo posto, perché deve essere stata pronunciata a Gerusalemme nel contesto dell'ultima settimana di vita di Gesù, quando il confronto con il potere ufficiale divenne estremo e decisivo fino alla morte. L'inserimento del brano sul comandamento dell'amore, qui a questo punto del Vangelo di Luca, spezza l'unità del racconto, perché alla domanda del dottore della legge «Chi è il mio prossimo?» Gesù risponde: «Come si deve amare non il prossimo ma il nemico». Terza sottolineatura: la parabola vera e propria del samaritano non è un insegnamento morale, ma la descrizione della natura di Dio. Forse alla base del racconto di Luca c'è un racconto del secondo libro delle Cronache, al capitolo 28, dove si narra che alcuni samaritani usano pietà verso i giudei, esattamente come il samaritano della parabola. E dice così questo testo del secondo libro delle Cronache: «Alcuni uomini si presero cura dei prigionieri. Quanti erano nudi li rivestirono e li calzarono con capi di vestiario presi dal bottino, diedero loro da mangiare e da bere, li mendicarono con unzioni, quindi trasportando su asini gli inabili a marciare, li condussero a Gerico, città delle palme, presso i loro fratelli. Poi tornarono in Samaria». Se le cose stanno così, ci troviamo anche qui davanti a un midrash cristiano del racconto del libro delle Cronache. Il dottore della legge è lo specialista della parola, colui che la interpreta anche in nome di Dio, è il rappresentante della religiosità ufficiale, l'unico che poteva dare l'interpretazione esatta della parola. Dice Luca che egli si alzò per metterlo alla prova. Come dice la traduzione italiana, addolcendo alquanto il significato letterale dei due verbi, il primo verbo in greco, aneste, vuol dire sorgere, risorgere, indica l'atto, un atteggiamento cioè solenne di autorità, perché egli sta in piedi come colui che ha l'ultima parola. E il secondo verbo dice lo scopo del sorgere, il verbo è ek peirazon. È un participio presente con valore finale ed esprime un'azione continua. è il verbo della tentazione del diavolo, oppure degli scribi, dei farisei e qui del dottore della legge. Per tentare, nel Nuovo Testamento ricorre 27 volte e sempre nel senso di io tento come attività demoniaca. Il testo ufficiale della CEI non esprime la drammaticità che sottolinea Luca. E il testo greco direbbe: un dottore della legge sorse e continuando a tentarlo disse, cioè persistendo nello sforzo di tentarlo, cioè il rappresentante ufficiale della religione, colui che dovrebbe mediare la volontà di Dio, è equiparato a Satana ed diventa strumento efficace. Il dottore chiede cosa deve fare per ereditare la vita eterna. Il suo orizzonte è rivolto oltre la storia, verso l'eternità. Forse perché egli pensa di essere nel giusto qui sulla terra, vive nel tempio, osserva i comandamenti e vuole assicurarsi anche un posto al sole oltre la morte. Vuole avere l'ultima parola anche da morto, determinando così il giudizio di Dio. Porsi sull'orizzonte della vita eterna significa estraniarsi dalla storia e dalla responsabilità che Dio stesso ci ha dato nel tempo in cui viviamo sulla terra, in cammino verso il regno. È il solito modo di procedere. Si distingue tra vita terrena e vita eterna, pretendendo di dare a quest'ultima una primogenitura in contrasto con la prima, come se la vita terrena fosse una maledizione di Dio che dobbiamo sopportare. Questa visione non ha nulla da spartire con il messaggio del Vangelo. Si dice: i poveri devono aver pazienza perché poi avranno la vendetta nella vita eterna. Oppure la Chiesa non si occupa di cose materiali, perché il suo obiettivo sono le coscienze e la salvezza delle anime. Con questa mistificazione si è creata una frattura invincibile tra la vita di qua e la vita di là. Ma per la rivelazione cristiana la vita eterna non esiste, come per la Bibbia non esiste l'anima. Esiste una sola vita, incarnata nella persona viva, che è la stessa quando vive di qua e quando continuerà a vivere di là, oltre la soglia della morte. La vita dopo la morte è solo il prolungamento trasformato dell'unica vita che Dio ci ha chiamato a vivere. Dice la Chiesa nel prefazio che si prega per i defunti: ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta ma trasformata. Al giudizio universale non saremo giudicati sulla vita oltre la morte, ma sulla qualità di relazioni che abbiamo vissuto prima della morte. Saremo giudicati sull'amore. Gesù, attraverso un processo psicologico, sventa il tranello del dottore della legge e lo riporta alla propria dimensione di verità. La risposta di Gesù è sferzante e articolata in due momenti. Primo, che cosa sta scritto nella legge? È come se gli dicesse che proprio l'esperto non conosce la legge. Cosa sta scritto? Cioè, in modo permanente, definitivo. Tradotto in altro modo significa: hai mai preso in mano la Torah, quella di Dio, e non le tue opinioni che derivano dalle tue tradizioni? Gesù si riferisce al fatto che il dottore conosce bene la tradizione, come il Talmud o la Mishnah orali, e tutte le loro minuziosissime prescrizioni, fatte passare spesso per parola di Dio, mentre sono solo tentativi degli uomini di capire. Seconda cosa, Gesù dice: come leggi? Non basta cioè prendere in mano la Torah, non basta conoscerla a memoria, bisogna anche comprenderla, farla propria, interiorizzarla. Non basta leggere la scrittura, bisogna leggerla nel contesto in cui l'ha scritta l'autore. Qui c'è la frattura tra esteriore ed interiore, tra fare le cose e capirle, tra andare a messa e parteciparvi, tra religione e fede. La risposta del dottore formalmente è esatta, perché cita il catechismo come lo insegnava lui: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la tua forza, tutta la mente e il prossimo come te stesso. Quante volte abbiamo sentito questo passo e ne siamo rimasti ammirati, eppure a scendere in profondità c'è qualcosa di sinistro che Gesù metterà in luce. Il dottore afferma due amori con qualità diverse. Uno per Dio, che deve essere totale, tutto il cuore, anima, forza e mente, e l'altro per il prossimo, che deve essere come te stesso, cioè limitato, secondo le possibilità degli appartenenti al suo popolo. Da qui nasce un duplice atteggiamento religioso, di conseguenza un comportamento. Dio si può amare separatamente dagli uomini, senza mai lasciarsi coinvolgere. È sufficiente rinchiudersi in quei luoghi, cuore, anima, mente, che descrivono il modo spiritualistico di vivere la religione, fatta di formalismo, di liturgie, incensi, astrazioni, e quindi fare la carità. Gli uomini si possono amare come se stessi, ma noi facciamo ogni giorno l'esperienza del limite e della povertà, e quindi non ci meravigliamo se ci accostiamo agli altri con limiti e povertà. Siamo in grado di giustificare la nostra dissociazione religiosa perché tanto poi tutto si aggiusta nell'altra vita, in quella che pomposamente chiamiamo vita eterna. La parola prossimo, al tempo di Gesù, ma anche prima di lui, aveva un significato specifico, non l'altro in senso generale, cioè qualunque persona. Prossimo, per i semiti, è l'aderente, il confinante, l'attiguo, cioè l'appartenente al clan, alla famiglia, alla tribù. È uno dei nostri. Nella parola non è compreso lo straniero, l'estraneo. Gesù fa esplodere questo significato modificando il termine di paragone. Non più ama il prossimo tuo come te stesso, ma un comandamento nuovo do a voi, affinché vi amiate gli uni gli altri, cioè reciprocamente, come io amai voi. La misura dell'amore non siamo più noi con il nostro limite e incapacità, ma la persona stessa di Dio, perché compito della nostra testimonianza nel mondo è imitare Dio. La novità che porta Gesù non è l'abolizione o il superamento della Torah, ma farne esplodere le possibilità che in esse sono contenute. Gesù non contesta apparentemente l'affermazione formale, ma lo invita a mettere in pratica: fa questo e vivrai. Gesù non lo ha giudicato, non gli ha detto che è cattivo, gli ha solo detto: sii te stesso se vuoi vivere. Il dottore chiedeva notizie sulla vita eterna, Gesù lo rimanda alla vita concreta, alla vita adesso, direbbe o canterebbe qualcuno. Il dottore capisce perfettamente, ma da uomo religioso e scaltro cerca di uscire dall'angolo del disagio e cambia discorso. Luca dice volendo giustificarsi. Chiede spiegazioni sul suo prossimo, che è una richiesta comica sulla bocca di uno specialista della legge. Gesù non risponde con un argomento, ma con una parabola, lineare e dirompente, quasi blasfema per gli uditori del tempo di Gesù. Noi oggi leggiamo questa pagina senza problemi, perché non ne comprendiamo il contenuto rivoluzionario per le persone e per l'immagine che ci facciamo di Dio. Travolge la religiosità tradizionale. Proviamo a capirla più profondamente. Gerusalemme era collocata su due colline, quella del Tempio e quella di Sion, circa 800 metri sul livello del mare, mentre Gerico, che dista circa 38 km, si trova a 400 metri sotto il livello del mare, quindi con un dislivello tra Gerusalemme e Gerico di 1200 metri in pochi chilometri, lungo una strada che è un continuo sali e scendi. Gesù narra la disavventura, forse un fatto di cronaca nera recente, quindi un passeggero, probabilmente di ritorno da un pellegrinaggio a Gerusalemme, viene assaltato da una banda, derubato e violentato. Resta mezzo morto. La morte sarebbe certa col caldo e la depressione dovute al dislivello se qualcuno non lo soccorresse. Un altro elemento essenziale per la comprensione della parabola è il personaggio principale, cioè il samaritano. Tra samaritani e giudei sappiamo che c'era un'inimicizia antica. L'odio radicato risale almeno al dopo esilio, al tempo di Neemia, al IV secolo a.C., quando ai samaritani è proibito di offrire sacrifici al tempio e ai giudei di sposare una donna samaritana. Se un giudeo offende un altro giudeo chiamandolo samaritano, commette un delitto punito con i 40 colpi meno uno, cioè 39 frustate. Gesù con questa parabola offende tutti i giudei presenti ed è passibile di condanna. Non solo il suo paragone è scandaloso, ma Gesù attribuisce al samaritano la qualità che la religione riconosce solo a Dio. Un samaritano era in viaggio, passandogli accanto vide e ne ebbe compassione. In italiano l'espressione è innocua, in bocca a Gesù è un insulto per gli orecchi pudichi di chi ascolta. In greco Luca usa il verbo che richiama l'ebraico rachamim, cioè l'utero materno. Questo verbo nella Bibbia indica solo la misericordia di Dio e quella che prova Gesù. In Luca questo verbo compare 3 volte: per la risurrezione del figlio della vedova di Nain, per l'accoglienza del figlio da parte del Padre misericordioso e qui per il samaritano. tre situazioni di emarginazione e di impurità assoluta esprimono per Luca la purità e la giustizia di Dio. Il samaritano non solo soccorre il malcapitato, ma promette il suo ritorno, che non avrebbe senso se il racconto deve finire con l'assistenza dell'uomo ferito. Una volta assistito, curato e avendo pagato, ognuno per la sua strada. Per Luca il ritorno è una promessa, un anticipo del ritorno di Cristo, quando assumerà su di sé il volto del samaritano per espandere la misericordia di Dio sull'umanità dolente, che non saprà come ritornare a Dio. Una cosa però è certa, Cristo non perderà nessuno di quelli che mi hai dato, dice Gesù. Il samaritano dunque è l'immagine di Yahweh, che si scuote nelle viscere di fronte ai suoi figli, ed è anche l'immagine di Gesù, che deve tornare per prendere possesso della storia al suo compimento. Un pensiero per oggi, scusandomi anche dell'eccessiva lunghezza forse del commento. Possiamo capire lo scandalo che dovette provocare una simile parabola, specialmente se il comportamento del samaritano si conforma a quello di due giudei super religiosi e praticanti. Tutti e due forse tornano a casa dopo il turno di servizio al tempio, quando sono ancora in stato di purità legale e religiosa. Se avessero toccato il mezzo morto, che forse scambiano per completamente morto, avrebbero perso la loro purità. Non sono cattivi e non pensano male, sono soltanto due uomini praticanti, osservanti delle prescrizioni. Sono a disagio, ma devono scegliere. Praticano molto, ma nessuno gli ha insegnato ad amare. Tra il rischio di diventare impuri e la possibilità di incontrare l'uomo, scelgono se stessi e la loro religiosità fatta di riti e rituali. Il samaritano, invece, nemico dei giudei, indemoniato e impuro, che non si sente legato a rituali e a religioni artificiali, che corre il rischio di scegliere tra l'appartenenza a una setta religiosa e l'appartenenza a un'umanità senza barriere, scopre che Dio stesso è laico e nessuna religione può imprigionarglielo. Egli, il samaritano di nascita e di cultura, diventa il volto compassionevole di Dio, che si accosta e si fa prossimo del suo nemico, anche dell'ebreo. A rigore di logica, avrebbe dovuto ammazzarlo, perché uccidere un giudeo sarebbe stato un suo vanto. Al contrario, invece, lo carica sul suo cavallo e lo porta in una locanda che i padri della Chiesa hanno sempre identificato con la Chiesa stessa, che cura e risana con i sacramenti dell'olio e del vino. Ci auguriamo che sia questo, sempre e per tutti. Buona domenica a tutti, che Dio vi benedica.